Sì, grazie,
Eccolo qua.
grazie. Io vorrei porre appunto una domanda al professor Clementi, però prima mi consenta una sorta di battuta, forse un pochino amara, diciamo. Lei nel suo intervento ha sottolineato il fatto che spesso i cittadini e elettori non si accorgono neanche di come i loro governatori regionali li hanno
Presidenti.
amministrati, i loro presidenti appunto li hanno amministrati durante il loro mandato. Guardi, se devo attingere alla mia esperienza personale, io devo dire che mi sono accorto in Lombardia, almeno negli ultimi 20 anni, come sono stato amministrato. Mi è bastato andare a fare una prenotazione, diciamo, di una visita specialistica e vedere qual è in un istituto pubblico, no? Mi è bastato vedere qual è la coda che c'è, diciamo, per fare questo tipo di esami specialistici per capire, diciamo, qual è stato da questo punto di vista l'amministrazione della sanità in Regione Lombardia. Il problema, che poi si collega alla domanda che le voglio fare, è che rispetto alla, diciamo, al come io potevo incidere su questa dinamica, mi sono trovato appunto in questi anni in una sorta di frustrazione perché attraverso appunto il mezzo democratico del voto non è stato possibile incidere appunto su questo argomento specifico. Ma io vorrei tornare invece alla sua esposizione di stamattina, della quale ho apprezzato particolarmente la disamina sulla, diciamo, sulla carta costituzionale. Che riassumendo almeno per quello che io ho inteso del suo intervento, abbia anche un po' di indulgenza nei miei confronti, perché io non ho una formazione giuridica da questo punto di vista, ho un altro tipo di formazione, perciò magari esporrò con una certa rozzezza, diciamo, il mio pensiero e nel formularle la domanda, ma del quale dicevo io ho apprezzato in maniera particolare. Il suo approfondimento, la sua riflessione sullo stato di attuazione, no? Della Carta Costituzionale e sulle anche possibilità di modificazione, della Carta fondamentale. Ecco, io lo dico per lei perché gli altri componenti del nostro circolo lo sanno. Questo tipo di argomenti sono proprio all'origine di un dibattito nostro interno, appunto su alcune questioni che hanno anche riferimento, un dibattito interno attuale, che hanno come riferimento i principi fondamentali costituzionali ed eventualmente, per esempio, se ci possa essere una gerarchia tra questi principi, no? Per esempio, prendiamo l'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Per esempio, diciamo, attingendo alla mia esperienza personale, io sono portato a sottolineare ambedue gli aspetti, cioè il fatto che sia democratica e che sia fondata sul lavoro. Per esempio, non riesco da questo punto di vista a come dire, fare una gerarchizzazione. Prendiamo i primi 12
12.
articoli. Io sono molto sensibile a quello che a lei sottolineato, mi ha fatto piacere stamattina, che si sia costituzionalizzato, per esempio, l'articolo 9, l'ambiente, proprio di recente, e anche i diritti degli animali, perché questo patto, a mio parere, come dire, certifica, assevera che il pensiero giuridico, così come il pensiero politico e anche il pensiero sociale è evolutivo, no? Cioè, un conto era quello che si pensava nel 46-47, quando la carta è stata appunto deliberata, dove io, per esempio, mi sono stupito che ci sia, che fosse stato costituzionalizzato per dire il paesaggio in quella fase, non l'ambiente. Il paesaggio di quell'epoca era il paesaggio delle rovine del post-conflitto, del post-secondo conflitto mondiale, no? Quindi forse era già, diciamo, azzardato quello. Con la consapevolezza che abbiamo noi oggi, per esempio, costituzionalizzare l'ambiente mi sembra un passo in avanti rispetto a questo punto di vista. E allora, dai primi 12 articoli faccio un po' fatica tra principio democratico, fondativo sul lavoro, il principio di uguaglianza. L'ambiente, eccetera, faccio fatica io, che non sono un costituzionalista, che non sono un giurista, a stabilirne una graduatoria. Mi è piaciuto anche la sottolineatura che lei ha fatto, dicendo che appunto cum grano salis e con le guarentigie che la Carta Costituzionale peraltro prevede, si possono anche modificare i principi fondamentali, tant'è che l'ambiente appunto è in uno di quelli e poi anche magari un riverbero su questioni economiche perché modificato anche contemporaneamente
Il
l'articolo
41.
41, per cui anche le aziende devono mettere in conto anche gli aspetti ambientali nella loro mission appunto economico-aziendale. Ma detto questo, davvero non vorrei però che la mia domanda passasse come quasi provocatoria, però io gliela formulo lo stesso, abbia indulgenza nei miei confronti. Rispetto a quello che sottolineava Luca Caputo nell'incipit della lezione di stamattina, cioè il fatto che insomma, c'è una carenza di rappresentatività democratica nella nostra fase, perché se è vero che il partito del non voto cuba il 36% e anche questo esecutivo è stato, diciamo, possibile perché indicato da un elettore su quattro, non c'è da stare molto allegri, no, rispetto appunto al principio democratico contenuto nell'articolo 1. E allora la mia domanda è questa. No? Ma siamo proprio sicuri che in questo contesto, no? In questo quadro che ho cercato di delineare, le prerogative del Presidente della Repubblica, prerogative costituzionali oppure quelle dettate dalla prassi, diciamo, di interpretazione della Carta fondamentale, la modalità con cui il Presidente della Repubblica possa essere eletto, eletto, elezione diretta oppure non elezione diretta, ma rispetto a quel partito lì del non voto, cioè quelli che non vanno neanche più a votare, ma siamo proprio sicuri che siano questi gli argomenti che appunto i cittadini, e in particolare i cittadini che non sono più appunto fiduciosi nel sistema democratico, li possano riportare, rimotivare per rientrare appunto nel sistema che legittima appunto questa architrave istituzionale. Io, se devo dire come la penso dal mio punto di vista, sarei parecchio dubbioso rispetto a questa cosa. Magari è una questione che può interessare gli addetti ai lavori, gli studiosi, eccetera. Può avere certamente delle ricadute che poi vanno anche a influire sulle motivazioni che dicevamo prima. Ma insomma, il popolo che non riesce a pagare le bollette, che non ha più fiducia nel sistema democratico, io non credo che sia particolarmente motivato da questo tipo di ragionamenti. Ecco, io quello che le chiedo è provi a convincere anche me che una modificazione, diciamo, dell'architrave istituzionale da questo punto di vista ha delle ricadute percepibili e notevoli rispetto appunto alle questioni che le dicevo prima, cioè far diminuire considerevolmente il partito del non voto perché i cittadini appunto perché l'elettore possa contare per usare le sue parole, no? Perché l'elettore possa incidere veramente sull'andamento e sulla direzione politica del nostro paese.
Grazie, molto chiaro.
Sì.
E direi,
Prego,
Luca,
Alessandro. No,
no, direi che raccogliamo un po' di domande.
Sì, ecco, io mi
Cioè,
metto in coda.
eviterei di rispondere. Esatto.
Sì, mi
No,
metto in
come
coda
vuoi,
anche
ma
perché
dico.
alcune delle cose più o meno sono state introdotte da Andrea, quindi mi sembra utile aggiungere una riflessione che volevo fare io in modo che lei possa dare anche una risposta, diciamo, organica. Anche perché veramente la cosa apprezzabile, sono due elementi apprezzabili della sua lezione. Primo è l'essere molto, molto puntuale sui temi. Ecco, non sembra una lezione sulla Costituzione calata da Marte, come spesso purtroppo anche ad opera dei costituzionalisti. Io mi piace tantissimo la materia e sono sempre molto perplesso nei confronti dei costituzionalisti. Mi sembra che a volte abbiano. Sentano l'investitura divina di normare tutto il normabile. Io sono giurista di formazione e ho questo momento, ecco, di risposta rispetto alla grandezza dei costituzionalisti. Lo dico con mezza ironia,
Così.
mezza no. Ho apprezzato molto anche la sua ironia. Mi sembra due elementi, no? Che sono notevoli. Lei ci porta da dal dire le cose esattamente, da chiamarle col proprio nome, mi piace richiamare un termine che ha utilizzato, Mezzucci, e l'importanza, il ruolo dei Mezzucci, anzi della logica dei Mezzucci, io sono pienamente d'accordo con lei da questo punto di vista, anche sulla terminologia, nella pedagogia civile degli italiani. L'impressione è che siamo stati educati all'idea che la gestione del popolo sovrano sia normalmente praticabile attraverso i Mezzucci. Cioè, no, non vi diamo il presidenzialismo perché, e io sono il primo a temere, per esempio, un quadro del genere, potreste ritrovarvi a dover votare fra Silvio Berlusconi e Chiara Ferragni. Con tutto il rispetto per entrambe le persone. Però è proprio il quadro, dice, okay, votiamo un quadro così. Ecco, lo scegliamo il presidente così sulla base del telecomando, per usare un termine di 20 anni fa. Quindi questo primo spunto che lei ci dà, quello dei Mezzucci come strumento di pedagogia civile, mi sembra particolarmente sensato. Ed è quello che forse spiega molto della non evoluzione della Costituzione, su cui arrivo dopo. L'altro elemento che ci connota particolarmente, a parte l'atteggiamento critico, comunque apertamente critico rispetto a certe tematiche, e che forse proprio Dossetti può essere un po' preso come il totem di questa incomprensione, di questa ambiguità, di questa non volontà di cambiare, perché Dossetti è contemporaneamente quello che preferiva sicuramente e accertato un sistema politico funzionante, proprio perché la Costituzione doveva essere attuata, articolo 1, articolo 2, articolo 3, articolo 4, in un tutt'uno,
che poi si è scontrato sulla riforma dello Stato, no? Di Dossetti, sì, 51. Sì.
E che poi si è scontrato invece con la necessità, purtroppo, ce la raccontava anche Giovanni questa cosa, con i bianchi, che De Gasperi ha dovuto riconoscere che alcune priorità, ecco, non politiche ma istituzionali, venivano prima rispetto all'evoluzione politico-programmatica del Paese. Questa cosa ha un particolare rilievo. Quindi, poi Dossetti, nel dibattito innescato dal possibile premierato voluto da Berlusconi, così arriviamo anche a un altro punto toccato da lei, da Lorenzo soprattutto, è passato come il difensore assoluto della Costituzione più bella del mondo, così come un totem della difesa della Costituzione a critica. Quando la sua parentesi politica è finita esattamente per l'impossibilità di attuarla, e data dalla rigidità e dall'assenza proprio, meglio, dalla presenza di quella debolezza sul capo del governo, e la debolezza anche sulla figura del Presidente della Repubblica. Quanto a questo, qui ci aggiungo un pezzo dei miei studi personali, la questione della gerarchia delle fonti. Allora, Antonio Del Monte, abbiamo una domanda, quindi adesso chiudo subito. Questa questione, lei ha parlato giustamente del fatto che quando la Costituzione non si può muovere, non si può modificare, la soluzione è uccidere il capo dello Stato. Prendiamo la testa, così abbiamo risolto. Ecco, c'era un problema nello Stato liberale, che era informato fondamentalmente a una Costituzione che era materiale. La Costituzione materiale dello Stato liberale era il principio individualistico della Costituzione economica del Paese, che impediva fondamentalmente qualsiasi innovazione legislativa non costituzionale per adeguare anche l'equilibrio dei poteri alla nuova struttura sociale che si andava costruendo, ad esempio la grande immigrazione di masse di persone, quindi non più l'individuo ma masse di persone che immigrano al servizio dell'industria. Questo rendeva impossibile, stante la rigidità del sistema normativo assolutamente incrollabilmente identificato nel codice napoleonico e nei suoi principi, di modificare qualunque parte della normale legislazione sociale economica. Quindi è evidente che quando si decide il lavoro come un elemento fondativo della Repubblica, si vuole dare un indirizzo, cioè utilizziamo proprio quell'elemento che non è stato, diciamo, a cui non è stato permesso di incidere sulla Costituzione materiale, per farlo diventare principe di questa possibile evoluzione. Il lavoro come elemento trasformativo della società. Ma il punto, al di là del fatto che sia stato il lavoro, poteva essere un'altra cosa, ma in quel momento rappresentava proprio l'elemento principale sul quale si andava ad affermare una nuova costituzione materiale. Il lavoro come trasformativo, e quindi la produzione come trasformativa della realtà, doveva essere a quel punto prevalente sulle posizioni di renta. Quindi, stabilito questo è un modo, ha un valore, diciamo, più che altro didattico dal mio punto di vista, per dire come a volte sia necessario introdurre degli elementi che permettano, e la Costituzione lo fa in quel modo, deve essere un'altra cosa, per dire noi possiamo evolvere in questo modo il sistema economico sociale. Ripeto, torno al fatto che Dossetti si dimette, cessò la sua attività politica proprio per l'impossibilità di perseguire quello che fondamentalmente era l'oggetto sociale, cioè la trasformazione socio-economica del paese materiale, che con le vecchie norme, noi siamo nel 2022, ma le vecchie norme erano ancora fondamentalmente resa impresentabile tutta la Costituzione corporativa, erano ancora a quel punto quelle dello Stato liberale. Quindi con questa curvatura sul senso possibile delle norme costituzionali, visto che c'è anche Antonio De Monte che può fare una considerazione, io mi fermo, così poi do la possibilità di rispondere a tutti e tre, poi eventualmente ci saranno altre domande. Prego Antonio, puoi intervenire?
Sì, ma io sono molto contento delle esposizioni fatte da Lorenzo, e devo dire che non sapevo che fosse un esperto di diritto costituzionale così ferrato, e mi ha fatto piacere anche sentire la lezione del professore Clementi su un tema su quale anch'io sono molto interessato, in gioventù ho fatto anche l'assistente volontario, all'epoca si chiamava cultore della materia, per la professoressa,
con chi l'ha fatto?
Con Paola Viviani.
Come no?
La mamma di Elly Schlein.
Sì, Elly Schlein, lo so bene, sì,
questa qua. E quindi, ma l'accumulavo perché io era all'epoca un funzionario e quindi diciamo affiancato quest'altra attività. Purtroppo poi ho chiuso la carriera come dirigente dell'Università Bicocca, abbandonando poi, diciamo così, questo tipo di... E sono molto interessato. È stato ben spiegato e mi ci ritrovo, soprattutto sul concetto che la Costituzione riflette un po' la situazione data nel momento storico in cui viene creata. Lei l'ha ben spiegata, le caratteristiche nel 1946-47 che ha prodotto la nostra Costituzione, guardava un po' alle esperienze passate, ma con intelligenza ha guardato anche all'esperienza americana, ha guardato al costituzionalismo inglese e ha guardato al contributo fondamentale che sulla democrazia, sul concetto di democrazia, ha portato la rivoluzione francese, perché mettendo alla base il rispetto della dignità umana e soprattutto diciamo la tutela della libertà, ecco, lì con Montesquieu poi si è ritenuto che la libertà e la democrazia ha come fondamento la divisione dei poteri, perché se si prevarica tra un potere e l'altro, allora diciamo si ritorna un po' all'assolutismo, alle forme autoritarie e autarchiche e così via. Tuttavia, poi la Costituzione non è un Vangelo immodificabile, Io ho fatto un'analisi qua dal 48 e ho visto che ci sono state circa 40 modifiche costituzionali, circa 40, e diciamo una quindicina con leggi costituzionali e il resto come revisioni di natura costituzionale. Quindi questa ricerca continua per trovare un equilibrio sul corretto funzionamento. Si è sempre indicati i vari difetti, troppi governi, cambiamenti, eccetera, eccetera. Alcuni li ritenuti difetti, altri hanno detto non è poi un difetto perché tanto cambiano i governi, ma comanda sempre la Democrazia Cristiana, che senso ha? E quindi sono d'accordo a dei cambiamenti. Però mi voglio riportare all'attualità politica attuale, perché mi pare che sono due aspetti che a me toccano particolarmente e un po' mi preoccupano e mi voglio attrezzare, come giustamente lei dice, bisogna guardare le carte bene così come evolve. Uno è la proposta del presidenzialismo da introdurre nel sistema costituzionale italiano e l'altro è questa autonomia differenziata delle regioni, sulle quali mi pare che però il Sud chiaramente ha tutto da perdere su questa autonomia differenziata, perché tutto sommato poi il Nord vuole dire, insomma, voi al Sud gestite bene le poche risorse che voi avete, noi ve ne daremo di meno, voi dovete diventare più bravi a governare, più e tuttavia non dovete fare troppo affidamento al contributo che noi daremo come regione del Nord. E quindi io vedo che in prospettiva che ci sarà questo rapporto, questa contrapposizione tra Fratelli d'Italia che porterà avanti questo discorso del presidenzialismo e la Lega che dirà sì, vabbè, te lo concediamo, però dacci ci sarà questo scambio di interessi. E io credo che anche la destra nel Sud, rappresentata da leghisti e da Fratelli d'Italia, eccetera, credo che non seguiranno molto questa autonomia differenziata delle regioni, che significa, come giustamente ha detto, mi pare, De Luca, presidente della Campania, che si va verso la distruzione dell'unità nazionale. In qualche modo, poi bisogna vedere questo elemento di Calderoli come lo porta. Allora io la mia preoccupazione è questo che glielo riporto, e sono d'accordo che l'elettorato deve contare, il cittadino deve contare, l'elettore, bisogna dargli fiducia, però bisogna trovare il modo di come salvaguardare l'equilibrio dei poteri. Noi abbiamo visto adesso che ci sono, la nostra Corte Costituzionale per esempio è in difficoltà, lo è andata sulla questione del fine vita e sulla questione dell'ergastolo ostativo, dove non se l'è sentita di, nonostante la sentenza della Tribunale di Strasburgo, non se l'è sentita di anche se ha dato comunque delle indicazioni per consentire ai giudici di, almeno nel caso del fine vita, di poter decidere come obbligo della Costituzione. Però quindi questo, la mia preoccupazione è questo equilibrio dei poteri, che può essere, come dire, che non garantisce un buon funzionamento attualmente, e se lo garantirà poi anche un buon funzionamento quando verrebbe attuata questa riforma. Ma l'avete spiegato bene, Lorenzo l'ha spiegato bene, ha spiegato bene il professore. C'è l'elezione diretta, c'è in Austria, ma nessuno si ricorda che questo, c'è l'elezione diretta anche in Portogallo, e la cosa non crea, perché il fondamento è sulla maggioranza del Parlamento, e quindi sulla sovranità si esprime attraverso un'elezione diretta del Parlamento, e lì è il centro del potere. Ma se questo centro del potere, attraverso dei sistemi elettorali, e qui perché sono stati citati pochi, tra proporzionali, maggioritari, sistemi elettorali di coalizione o meno, eccetera, fanno sì che il Parlamento conta, ma è fatto del 70% di un partito, perché poi, non so, teoricamente nel sistema uninominale all'inglese, teoricamente potrebbe capitare perché che vinca, non so, l'80%, ecco. E a quel punto gli ambiti di garanzia, le corti costituzionali, la magistratura, posto che a quel punto il governo è sicuramente sotto tutela del Parlamento, quindi che rappresenta la sovranità popolare, però diciamo i rischi che si vada poi verso forme autoritarie, dipende poi da chi governa, chi rappresenterà la sovranità popolare, eccetera. Quindi allora sono, mi conforta il fatto che noi siamo nell'Unione Europea, per cui lei ha accennato che comunque c'è questa tutela che può venire, come è successo verso i provvedimenti che ha assunto l'Ungheria e anche la Polonia. Quindi, allora, mi pare di aver capito che lei dia un'apertura a questa possibile riforma, le riforme sono d'accordo anch'io che si possono fare, e tutte, guardando bene le carte. Comunque, diciamo, mi è sembrato che sia possibilista su questo. Io sono molto, al momento, diciamo, vorrei apparire conservatore, sarei molto contrario, e non mi convince per niente neanche la controproposta dell'unica che vi è stata messa in gamba, a parte chi dice di no subito e che l'ha già detto, quella di Renzi, dell'elezione diretta del capo del governo anziché del capo dello Stato, che mi sembra una cosa fuori che non, a parte che poi
grazie Antonio, dobbiamo
ok, va bene, quindi queste sono le considerazioni che volevo offrirvi.
Grazie tante, veramente. Prego professore.